Alle 9.34 torniamo in diretta dall'Acquario di Controradio, questa trasmissione speciale su quello che è stato definito dai giornali blocco dei cantieri. Altri titoli parlano di ristrutturazioni ferme per 3 anni e su questo c'è il ricorso degli architetti e degli industriali. Ospiti con me in studio abbiamo Duilio Senesi, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, buongiorno.
Buongiorno.
E poi Stefano Frangerini, presidente ANCE Toscana, che è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, direttamente interessata da questi provvedimenti.
Buongiorno.
E poi abbiamo Giuseppe Comanzo, vicepresidente nazionale di CNA Settore Costruzione.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto darei la parola all'architetto Senesi, che fra l'altro ieri l'Ordine degli Architetti ha fatto un'interessantissima conferenza stampa aperta al pubblico, dove ha cercato proprio di sviscerare quali sono le problematiche, che cosa sta succedendo nelle città di Firenze e quali sono i rischi a cui andiamo incontro. Architetto, ci può riassumere più o meno la situazione?
Sì, certamente. Allora, ieri abbiamo fatto questa iniziativa proprio per la pesantezza della situazione tra tutti i professionisti della città, le imprese, perché si profila un blocco estremamente grave dell'attività edilizia che potrebbe in teoria durare molto. Ieri non rappresentavo semplicemente l'Ordine degli Architetti, ma la consulta interprofessionale che riunisce tutte le categorie tecniche, quindi ingegneri, geometri, periti, agrari, eccetera. Qual è il problema? Il problema è che sentenze della Corte di Cassazione penale hanno tolto delle certezze che avevamo da decenni. Praticamente, ho avuto modo di dirlo, chiunque abbia alcuni decenni di attività professionale alle spalle, nel suo archivio tira fuori una concessione edilizia dove con un intervento di restauro si frazionava, si cambiava destinazione, si facevano le modifiche necessarie a rivitalizzare l'immobile. Quindi questa certezza, che è durata nel mio caso dall'84, come ho iniziato la professione, con la sentenza del Palazzo Tornabuoni nell'ultima, un paio di anni fa, sostanzialmente, ecco, tutta questa certezza per 30 anni avevamo avuto è venuta meno, perché il magistrato dice che secondo lui non si poteva cambiare destinazione oltre ad altre cose. Ora, questa era qualcosa che ci ha sbalordito e che tra l'altro nella lettura del testo unico delle costruzioni per noi era già chiaro prima che si poteva cambiare destinazione, perché lì si parla di destinazioni compatibili. Quindi se parlo compatibili non parlo di una destinazione sola, ma parlo di una serie di destinazioni compatibili. Il legislatore è intervenuto nuovamente e ha precisato che invece si fa esplicitamente il cambio di destinazione. Questo per dire che a fronte anche di un quadro legislativo puntualizzato, la Cassazione penale continua ad andare per la sua strada e quindi continua a mettere in discussione quello che si può fare nel restauro. Perché questo? Perché questa cosa, insieme ad altra giurisprudenza, è stato il deterrente che ha messo il Comune di Firenze nella condizione di dover trovare delle alternative per cercare di non bloccare tutta l'attività edilizia. E allora il Comune di Firenze ebbe a proporre la ristrutturazione con limitazioni. E come abbiamo detto, non sarà, professore universitario, giustamente non convince molto la definizione, perché un cambio lessicale, perché si vede la parola ristrutturazione invece che restauro, però in realtà, come abbiamo avuto modo di verificare, questa ristrutturazione e limitazione consente di fare sostanzialmente le stesse cose che a Firenze abbiamo fatto fin dagli anni 90 chiamandole restauro, perché le limitazioni non puoi spostare solai, non puoi alterare le coperture, non cambi la sagoma, non tocchi gli apparati.
Cioè, le limitazioni decorative c'erano già.
In questa variante di cui discutiamo e su cui Italia Nostra ha ingaggiato la sua battaglia e il suo ricorso, ci sono queste forti limitazioni che, se non si guarda in modo superficiale ma si entra dentro, chiunque lavora come tecnico questo sa che fa le stesse cose che dagli anni 90 si fanno si facevano il restauro.
Presidente Frangerini, cosa vuol dire dal punto di vista delle costruzioni quali sono i lavori che vengono bloccati dopo questa sentenza? È la domanda che sicuramente i nostri ascoltatori si stanno ponendo. Ma si bloccano soltanto le mega ristrutturazioni che vengono fatte dalle multinazionali, o hanno proprio un impatto anche sulla vita della gente normale, che in qualche modo vuole riadattare la proprietà che ha al nuovo uso? Perché le famiglie cambiano, no? Se subentra una famiglia con bambini dove prima c'erano due anziani, quindi c'è l'esigenza di poter riaggiustare la proprietà alle nuove esigenze.
Siamo prima cittadini e poi siamo operatori, magari anche con ruoli istituzionali come in questo caso, e come cittadino uno si sente discriminato, perché di fatto viene tolta la possibilità ad ogni singolo cittadino di poter effettuare quelle modifiche necessarie a soddisfare le proprie esigenze. Viene di fatto congelato un mercato, non solo immobiliare ma anche delle attività produttive, perché l'edilizia, non dimentichiamoci, che traina il 23% del prodotto interno lordo. Quindi bloccare un'intera città metropolitana in una realtà dove le città vengono definite resilienti, quindi città che si modellano in funzione delle esigenze, dove gli spazi devono essere razionalizzati, rifunzionalizzati, recuperati, rimessi in un circuito non solo di natura economica ma anche di natura produttiva, di natura commerciale. E lo strumento di attuazione, che è uno strumento urbanistico, è fondamentale che abbia una flessibilità, che quindi consenta di attuare quanto previsto da sempre da parte delle normative e per soddisfare le esigenze della popolazione. Di questo si tratta. Quindi, a nostro parere, questo poi non farà altro che alimentare un abusivismo. E questo abusivismo deriverà dal fattore necessità, perché chi ha già una casa non può pensare di non poter modificarla e soddisfare le proprie esigenze perché ci sono delle norme che sono totalmente bloccanti. Questo non è ammissibile, questo è veramente discriminante.
Di quanto parliamo? Qual è la dimensione delle... Firenze è una grande città. Qual è l'area che viene interessata e che percentuale rappresenta del patrimonio edilizio della città?
Ma l'area interessata purtroppo non è solo il centro storico, ma è anche tutta l'area che riguarda il valore patrimoniale dell'umanità dell'UNESCO, quindi è una parte decisamente importante della città. Questo chiaramente ha un effetto proprio rebound su tutta la città. Perché? Perché diventa un blocco totale di una edilizia che attualmente si trova flagellata dall'economia, che ha già perso il 50% dei propri dipendenti, il 50% delle proprie imprese. Creare un meccanismo così perverso di natura interpretativa, giuridico, istituzionale è maledettamente lesivo per tutto e per tutti, anche per le casse del comune.
Leggo da una nota che si tratta del centro storico più la fascia ottocentesca dei viali, ma si arriva anche a degli altri agglomerati satelliti, come per esempio Galluzzo, le Cinque Vie, le Cascine del Riccio, che hanno una preesistenza storica. Praticamente, se qualcuno vuole ristrutturare una casa schiera alle Cinque Vie deve fare i conti con questa norma.
Senz'altro, è il 42% del patrimonio edilizio di Firenze. Non si parla assolutamente solo del centro UNESCO.
E non solo dei monumenti.
No, assolutamente non solo dei monumenti. Quindi noi dobbiamo sovrapporre due tipi di planimetrie. Tutto ciò che è classificato in zona A e che a Firenze non riguarda appunto solo il centro UNESCO, ma riguarda tutta la fascia ottocentesca, quindi tutta la fascia fino ad arrivare alla ferrovia, tra i viali e la ferrovia, molto grande, tutti i borghi minori, quindi Pereto, Labrozzi, ed è veramente molto esteso. Chiaramente a questa va poi vista la classificazione dei tessuti e degli edifici, però sostanzialmente qualche edificio recente c'è anche nello stesso centro storico UNESCO, che ovviamente non ha queste limitazioni, ma si tratta veramente di poche cose.
E poi, fra l'altro, nella nostra città abbiamo 1.200.000 metri quadri da riutilizzare, che hanno bisogno appunto degli interventi. Giuseppe Comanzo, vicepresidente nazionale di CNA settore costruzioni, dal punto di vista della sua associazione.
La situazione è abbastanza difficile, complicata e dannosa. Già veniamo da un periodo lunghissimo, oramai decennale, di una crisi che ci attanaglia nel settore delle costruzioni, dell'edilizia in genere, che come citava prima il mio collega di Ance, è un motore trainante dell'economia nazionale. Noi già abbiamo perso, soltanto come artigiani, in 10 anni il 17,4% di imprese, si parla di centinaia di migliaia di imprese. Continua questa crisi profonda che ci attanaglia, se pensiamo già che il confronto tra il primo trimestre 2019 e quello 2018, nell'artigianato abbiamo perso altre 150 imprese solamente su Firenze, che spesso non sono i numeri primi importanti. Spesso e volentieri in queste situazioni cedono le imprese strutturate che hanno know-how, hanno capacità, hanno una storia, e magari ne chiude una di 50 dipendenti, ne aprono 5 di 2 dipendenti, e addirittura sembrerebbe un guadagno, un vantaggio per l'economia, in realtà è un crollo totale. Noi abbiamo bisogno di certezze, e quello che sta accadendo a Firenze certamente non incrementa il lavoro che abbiamo bisogno, anzi fa l'esatto contrario.
Architetto, lei può rispondere a questa domanda? Arriva una domanda specifica, perché ognuno conosce il giardino di casa sua. Anche zona Viale Corsica e Viale Circondaria e Via Circondaria?
Ora non ho qui la mappa, ma mi pare proprio di sì.
Quindi arriva fino a questa...
Senz'altro, è molto estesa.
È molto estesa. Praticamente che cosa è consentito al momento? È il restauro e il risanamento conservativo. Questo è quello che è consentito.
Sì,
cosa vuol dire questa?
Allora, bisogna aver presente che questo non è neanche un passo indietro. Non è, sospesa la variante con la ristrutturazione e limitazioni, si torna sul restauro. Perché questo restauro nel frattempo è stato massacrato nella sua definizione dalle varie sentenze, quindi in questo momento dal punto di vista cautelativo massimo avrei sentenze che mi dicono che non posso fare il cambio di destinazione, non posso fare il frazionamento, non posso modificare i tramezzi interni. Quindi voi capite che cosa mi rimane: una manutenzione straordinaria, sostanzialmente un intervento sulle finiture e poco più.
Ecco, questo è l'altro problema, parlo col presidente Frangiolini, la definizione, perché c'è una dicotomia fra la definizione architettonica e poi la definizione legale della Cassazione Penale, che praticamente nel restauro per loro è tutta un'altra cosa rispetto al termine architettonico.
Allora, il restauro si compone di tanti elementi, si parte da quello strutturale a quello architettonico a quello poi dei dipinti e delle pitture murarie. È vero che anche dei pavimenti, delle finiture, dei fregi, degli acroteri, di queste terminologie tecniche che vanno a individuare quello che è un prospetto di natura architettonica. Ora, l'etimologia della parola ha un significato ben preciso, l'interpretazione che viene data a livello giuridico legale ne ha un altro. Cioè, e questo già è un problema, perché noi bisogna innanzitutto capire il significato del linguaggio che utilizziamo, perché se l'impresa si trova in una condizione dove rischia un procedimento penale per un intervento di restauro conservativo, dove vengono effettuate anche delle modifiche interne, come diceva prima l'architetto, spostando delle pareti, quindi niente di pericoloso sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto strutturale, sotto l'aspetto statico, ma semplicemente per un problema di semplice razionalizzazione degli spazi, di una logica sempre conservativa, ma comunque che consente di poter soddisfare le esigenze dei singoli cittadini. Cioè, tutto questo è vietato. Qui stiamo scherzando, cioè la proprietà privata non è più proprietà, diventa proprietà pubblica. Cioè, lo strumento attuativo, come dicevo prima, è la qualità edilizia. La qualità edilizia è la qualità della vita, è il comfort. Io non posso vivere bene in una città senza un comfort abitativo della mia casa, del mio appartamento, inserito in un tessuto urbanistico che mi consenta di ricevere quei servizi primari che appartengono alle città che sono poli di attrazione, perché pensiamo che si prevede nel giro dei prossimi 15 anni che le città faranno il 20%, città metropolitane arriveranno a produrre il 20% del prodotto interno lordo. Ma questo vuol dire avere servizi, quindi questo vuol dire avere quella flessibilità, quello strumento di attuazione che consente la riqualificazione, che consente di soddisfare le esigenze del cittadino, certo nel rispetto del valore testimoniale e soprattutto del valore monumentale dell'oggetto sul quale andiamo a intervenire. Ma ci sono degli enti preposti al rilascio delle concessioni, alle verifiche di quelle che sono le attività dei professionisti nel rispetto delle norme e delle leggi. Quindi nessuno vuole andare a ledere quello che è un oggetto che ha un valore di natura testimoniale monumentale, ci mancherebbe, anzi lo si riqualifica, lo si rende più bello, lo si rende confortevole. Allora la città diventa attrattiva, attraente, anzi cattura le persone, le fa ritornare all'interno della città stessa, non le spinge ad allontanarsi e a perdere la presenza dei cittadini sul territorio.
Non le spinge ad allontanarsi. Ieri nella vostra conferenza ho intervistato un paio di architetti e uno dei rischi che mi hanno indicato è che se una famiglia non riesce ad aggiustare la casa della nonna alle esigenze, ha bisogno di due camere per i bambini e non le può fare, questa famiglia andrà al di fuori del centro storico. Quindi questa norma, cioè le conseguenze di questa sentenza, per essere più precisi, potrebbero anziché migliorare la situazione del centro storico di Firenze con gli abitanti che ci vivono, in realtà portarli ad abbandonare. Non posso vivere in un soggiorno di 50 metri quadri perché ho bisogno, oltre al soggiorno di 50 metri quadri, due camere per i bambini, e allora li vado a trovare fuori della città, e quindi il centro storico si potrebbe addirittura svuotare.
L'iniziativa di ieri non era soltanto con la presenza dei legali per fare la situazione contingente, ma ha avuto uno sguardo molto più lungo, perché avevamo Silvia Viviani dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, il professor Centauro della DIDA, il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, proprio perché qui non si tratta solo di discutere del cavillo legale, ma di riaffermare concetti fondamentali. Ed allora è stato condiviso che il restauro vuol dire interventi ben più ampi di rivitalizzazione. E ricordavamo ieri che in un bel convegno abbiamo fatto di recente sul centro UNESCO, una due giorni molto interessante, che è proprio stato riproiettato e riaffermato che una delle direttive dell'UNESCO è quella che i centri da lei tutelati devono vivere da città vera, non cristallizzati, non bloccati come museo, perché quello che si diceva è perfetto. Cioè, in questi anni dove abbiamo avuto restrizione e restauro, cosa è successo a Firenze? Non si è avuta questa tutela, eccetera, proprio perché non abbiamo avuto quell'adeguamento a quelle condizioni di vita che portano a, come dire, a vivere bene la città, a essere attrattiva, integrata con funzioni, ben collegata, perché ad esempio la tranvia arriva solo adesso, ma si capisce che un efficiente sistema di trasporto è il primo elemento che fa respirare la città storica, con tutto l'Interland, con il verde, con i servizi che ci sono all'esterno. Quindi dobbiamo intenderci, perché tutti vogliamo la tutela degli edifici di pregio, ma questo non può essere steso, lo stesso pregio, alla casetta schiera, seriale, eccetera. Lì c'è una famiglia, ha da vivere, e se ha da spostare una scala interna, se ha da modificare, deve poterlo fare, perché è quella condizione, proprio perché la città sia viva, bella e attrattiva.
Un'altra problematica è l'urgenza di fare qualche cosa, perché vengono ipotizzati, seguendo l'iter giuridico, 3 anni prima che questa situazione si possa sbloccare. Quindi la domanda per lei è: che cosa le associazioni hanno intenzione di fare per velocizzare una soluzione a questo blocco?
Questa è una domanda veramente difficile, perché cosa possiamo fare? Protestiamo anche noi, cercheremo anche noi, stiamo valutando l'ipotesi di schierarsi contro questa sentenza come CNA, però alla fine il problema rimane. Ma mi inserisco in quello che hanno detto prima i presenti. Non si tratta solamente di della situazione attuale, noi dobbiamo cominciare a pensare anche al futuro. Non possiamo pensare di poter avere una città, la città che abbiamo oggi, che è la stessa città che avevamo 20 anni fa, 30 anni fa, possa essere la città che avremo tra 50 anni. Dobbiamo cominciare a aprire un orizzonte diverso. Ci riempiamo tutti la bocca a tutti i livelli di rigenerazione urbana, di un sacco di belle parole, ma questo vuol dire cercare di migliorare la qualità della vita delle persone, di avere le città ecosostenibili, sicure dal punto di vista sismico. Ne succedono tante. Certo, non è che bloccando qualsiasi tipo di intervento si riesce a ottenere un risultato, dobbiamo andare a fare un percorso completamente opposto. Se andiamo a guardare i programmi elettorali delle ultime elezioni, ma un po' di tutti gli schieramenti, non di una parte o dell'altro, del futuro delle nostre città non ne parla nessuno, mai, del futuro dal punto di vista culturale complessivo. Quale sarà la città del domani? Quale sarà la Firenze del domani? A parte il centro storico, ma qui si parla di un'area molto vasta, non potrà essere il Galluzzo che conosciamo. Tra 50 anni non potrà essere quello. Dobbiamo cominciare a rifletterci come vogliamo fare, come vorremmo avere il Galluzzo dei nostri figli o dei nostri nipoti. E questo potrebbe poi ripercuotersi anche in tutte le altre zone della nostra provincia, dell'area metropolitana. La situazione è piuttosto complessa e complicata. E per giunta dobbiamo cominciare anche a riflettere come integrare l'economia, lo sviluppo economico dei nostri abitanti e delle nostre imprese che vanno oltre le costruzioni, perché in epoca di globalizzazione dobbiamo avere pronti dei rimedi a qualsiasi cosa ci possa accadere. Noi abbiamo vissuto delle situazioni drammatiche, pensiamo a quello accaduto con l'Electrolux o altre fabbriche che avevamo in zona. Quindi dobbiamo riflettere su quale sarà la città del domani, e non è che bloccando un frazionamento si possa pensare di risolvere una questione che alla fine ci riporta al danno e basta.
Presidente Frangerini, lei come ANCE Toscana è a contatto anche con gli investitori. A Firenze abbiamo problemi enormi come Sant'Orsola, le caserme. Indubbiamente dei lavori di adattamento alle nuove funzioni in questi posti, qualunque sia la destinazione d'uso, devono essere fatti. Come ipotizza lei, che cosa succederebbe secondo lei se questa norma rimane al grosso risanamento di Sant'Orsola o riuso delle caserme?
Allora, partiamo da un principio che è la legittimità del titolo. Il titolo in Italia non è mai legittimo, e questo allontana gli investitori. L'investitore che si allontana dall'Italia chiaramente non procede a interventi e processi di riqualificazione. Ma riqualificare vuol dire anche monitorare il tessuto edilizio, monitorare le strutture, perché quando si fa un intervento di riqualificazione su un intero edificio lo si analizza in tutto e per tutto, nella parte strutturale, e tutti gli edifici hanno un determinato ciclo di vita. Si pensi che in Italia l'80% dell'edificato ha più di 40 anni, no? E non è sicuramente antisismico, non risponde alle norme acustiche, nemmeno a quelle termiche, nemmeno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Quindi andiamo a cercare tutta una serie di miglioramenti che poi di fatto non possono essere attualizzabili in virtù di tutte queste leggi o sentenze che vincolano poi di fatto il mercato. Quindi l'investitore straniero si allontana. La proprietà di Stato, che dovrebbe essere ricollocata sul mercato, vedi le caserme, vedi Sant'Orsola, non viene più collocata sul mercato. E quindi si interrompe un circuito di liquidità, di economia circolare, che serviva proprio anche allo Stato per alienare i beni e per risanare il proprio debito pubblico. Quindi si fa un danno nel danno. Non solo, non vengono poi fatti i risanamenti di questi edifici. Quindi un edificio che può essere anche a fattore di crollo e di cui non c'è monitoraggio. Vedi Ponte Morandi, ma non è per parlare del Ponte Morandi, ma è per far capire che determinati edifici, quando sono stati costruiti in determinate epoche storiche, sono stati anche costruiti male, senza concezioni moderne dal punto di vista statico, dal punto di vista della stabilità, eccetera. Quindi rimettere le mani sulla muratura, io lo dico da operatore, non lo dico da professionista. Il professionista fa il suo mestiere, ma l'operatore, quando poi va a intervenire, va a demolire l'intonaco, vede una tessitura muraria, vede la malta di connessione che lega la tessitura muraria, e capisce queste murature a sacco che devono essere fatti gli interventi di consolidamento, quindi sensibilizza il professionista, vengono fatti gli interventi di consolidamento, viene fatta la famosa messa in sicurezza. Ma questa messa in sicurezza non viene più fatta a questo punto, anzi qui c'è un forte atto di responsabilità, di presa di responsabilità da parte di coloro che impongono con queste sentenze una serie di mancanze di monitoraggio e di riqualificazione sotto il profilo statico, che possono poi indurre anche a crolli. Il giorno che crollerà un edificio dirà: perché è crollato? Ma perché? Perché è abbandonato. Anzi, l'abbandono provocherà sicuramente la perdita di questi edifici, perché non verranno più curati, non verranno più mantenuti, non verranno più monitorati. E oggi le persone che ci abitano dentro lo controllano, se c'è una microfessura chiamano il professionista, se c'è un cedimento del sottosuolo. Il sottosuolo ha tutti i suoi problemi di subsidenza, si muove, non è fermo, perché c'è il bagnasciuga dell'acqua, quindi il terreno cambia la propria resistenza. E quindi la popolazione che vive il centro storico Ecco, è quella che monitorizza tutto. Ma se tutto questo non accade più, noi si abbandona il centro storico, si abbandonano le strutture, non si monitorizzano più, si creano veramente le condizioni della mancanza di una sicurezza fondamentale per la prevenzione del nostro patrimonio. Si ottiene l'esatto effetto opposto, cioè noi non conserviamo il nostro bene, noi lo danneggiamo. Questo è il risultato di questa sentenza.
C'è alcuni architetti parlavano anche del fatto che non intervenendo nel centro storico, appunto, analizziamo il fatto dello svuotamento del centro storico. È un rischio reale o è una esagerazione, secondo lei?
Appunto, come dicevo prima, far vivere bene il centro storico, rivitalizzare e riutilizzare questa grande quantità di contenitori dismessi è fondamentale, perché porta vita, eccetera. Dobbiamo dire anche che vediamo una discussione sovrapposta, mentre dovrebbe essere tenuta separata. A Firenze i flussi turistici intensi, lo vediamo nelle grandi città, ovviamente pongono problemi, mettono in crisi, probabilmente occorre trovare nuovi equilibri, la ricettività diffusa, l'Airbnb, eccetera. Allora cosa succede? Probabilmente c'è un'ipersensibilità che va allora a puntare il dito dove invece non dovrebbe essere puntato. Vai a vedere l'edificio di pregio, vai a vedere la categoria del restauro. Ma se si dovesse dire, la politica lo può dire, la città in un suo dibattito, che in una certa zona non vogliamo più frazionamenti che alimentano ad esempio la ricettività turistica diffusa, o se non vogliamo cambi di destinazione di un certo tipo, perché quella è una disciplina esattamente urbanistica, ma che però a quel punto non si applica più solo agli edifici di pregio, ma si applica anche a un edificio degli anni 60, perché io in una certa zona non voglio più una certa cosa. Ma una lettura è una discussione da fare, perché probabilmente più che divieti occorre avere politiche attive anche sui flussi turistici, eccetera, e portano a ritrovare quegli elementi di compensazione nella città. Però io sono stato anche in audizione al quartiere 1 di Firenze, il centro storico, e mi sono reso conto che mentre noi si parlava di una cosa, altri ne avevano in testa tutte altre. Cioè, però questo è un dibattito e deve essere portato di qualità, perché noi non vogliamo fare azioni di corporazione né di altro, perché dobbiamo tutti i soggetti fare sistema. Ieri dalla riunione di ieri è venuto questo molto, fare squadra, quindi fare squadra, imprese, professionisti, mondo dell'università, istituti di ricerca, per andare a delineare quel quadro migliore di approccio alle questioni. Per cui anche una considerazione di ieri, anche il magistrato penale, no, pensiamo che siano persone intelligenti, cioè non sono mia delle persone, deve essere ricondotto in un dibattito in cui si condividono principi, perché allora al momento si condividono principi si comincia a aver chiaro, prima che giuridicamente, anche culturalmente, chi sta facendo qualcosa in danno della società e chi invece sta in un quadro condiviso di regole. Abbiamo perso la condivisione di principi fondamentali dell'urbanistica, e questo a questo punto è una maionese impazzita, non si riesce.
Quindi quello che lei ha detto praticamente è che è un principio buono quello di limitare un certo tipo di economia, per esempio questo il propagarsi dell'Airbnb e questo tipo di cambio del tessuto sociale all'interno del centro storico. Per limitare questo però si è andato a colpire una fascia più larga di persone, includendo praticamente anche le ristrutturazioni di normali, di persone che non hanno niente a che fare con l'Airbnb, che semplicemente vogliono riusare un'abitazione nel centro storico di proprietà.
Ma la qualità diffusa della ricettività turistica è una qualità diffusa che è nata, per esempio, anche con la legge dei condono hotel, proprio per cercare di rimettere nel comparto immobiliare tutti quegli immobili che ormai non avevano più funzione. Allora, se da una parte si fanno delle leggi per cercare di fare una ricettività turistica diffusa per recuperare questi immobili abbandonati, dall'altra invece si fanno delle sentenze dove dice no, non si può fare i cambi di destinazione d'uso. Cioè, qui ci sono anche due modi di legiferare che sono in conflitto tra di loro.
Cioè, quindi quello che
manca,
sta
una
dicendo,
visione d'insieme. Manca, come sempre, manca un piano industriale, manca un piano energetico, manca un piano. Noi abbiamo delle leggi urbanistiche che non sono state più adeguate. E lo strumento di attuazione, ripeto, è proprio lo strumento urbanistico. E qui c'è una responsabilità precisa da parte degli amministratori. Gli amministratori hanno delle responsabilità. e i magistrati a loro volta hanno delle responsabilità che non possono perseguire teoremi di natura ideologica o retrologica. No, devono perseguire una logica di recupero, di crescita e di rimessa in condivisione di un sistema città, di un tessuto urbano.
Arriva un commento molto interessante di cui ne diamo subito conto. Sarebbe stato il caso di ascoltare il parere di chi ha promosso il ricorso. È una trasmissione senza contraddittorio. Sono stati fatti dall'Ordine degli Architetti anche dei contraddittori con le persone che hanno spinto per avere questa sentenza della
da parte
del Consiglio di Stato, mi mancava la parola. Scusate.
Ora nell'emergenza ovviamente della sospensiva eccetera ci sarà sicuramente modo di confrontarsi e credo che sia estremamente importante e utile, perché quello che noi non vogliamo non è una contrapposizione ideologica eccetera, né demonizzando nessuno altro. Noi dovremmo andare a comprendere fino in fondo se nei ricorrenti ci sono delle buone ragioni, troveranno sicuramente noi ascoltatori attenti. E quindi sicuramente ci saranno questi mesi, perché il pronunciamento del TAR sarà a ottobre, e quindi tutti i modi per intessere possibilmente un proficuo. Io ho letto con interesse l'avvocato, mi pare Scrippelliti se non sbaglio, che ha fatto un articolo e che già sposta l'argomento, perché dice probabilmente andare oltre restauro e ristrutturazione, ma riconcentrarsi su un ragionamento diverso e più ampio. Noi siamo perfettamente disponibili, perché si deve trovare un senso ed una razionalità a tutti i termini. Noi abbiamo bisogno di certezza di diritto, noi non chiediamo né di far di più né di far meno, ma quello che facciamo quando apriamo un cantiere deve essere quello autorizzato, quello legittimo, quello dove c'è un ragionevole sicurezza di poter andare in fondo. Non ci possiamo stare in una fascia. Un attimo, una cosa: quando dicevamo prima dell'Airbnb, di queste cose, io non ho questi momenti elementi per schierarmi né in un senso né in un altro, perché ad esempio tutti gli elementi, come si sa, nella società complessa di oggi sono contraddittori, perché mentre ci arrivano i problemi per l'addensamento, da qualche altro punto ci arrivano segnali di condomini che sono stati restaurati, rivitalizzati, proprio perché c'è stato un nuovo interesse con questi investimenti per l'affitto turistico. Quindi poi a tutti magari piace andare, quando andiamo in un'altra città, nell'Airbnb, quindi dobbiamo mettere pace con noi stessi e capire più che altro che queste cose devono essere governate. Quindi serve un registro dell'Airbnb, serve capire la città quanto flusso può reggere, occorre capire se tutte le attività museali, espositive devono stare nel centro UNESCO, se possono anche invece essere in altre parti della città e allargare quindi il flusso, non concentrare tutto in certe zone. Però ripeto, sono strumenti di governo diversi dal vincolo tra il restauro e ciò che si fa sull'edilizia. Questa è una politica urbanistica, economica e sociale di cui tutta la città deve aprire un dibattito, un monitoraggio serio.
Questa è stata una decisione dei giudici amministrativi di Roma, perché colpisce in maniera specifica la città di Firenze. Cosa succede nelle altre città d'arte?
Questa è una bellissima domanda, perché a questo punto direi che il funzionario pubblico ha paura a rilasciare un permesso, un'autorizzazione, e giustamente salvaguarda la propria posizione, il proprio rischio da danno e quindi da procedimenti di natura penale, che poi ricomportano tutta una serie di problematiche di natura economica, ma anche di natura del casellario giudiziario. Sicuramente ci sarà un riflesso su quello che è l'intervento su tutti i comuni, di tutte le parti, dei centri storici di una certa rilevanza, e questo contribuirà ulteriormente a danneggiare il settore dell'edilizia e a creare ulteriori rallentamenti dell'economia. E poi è anche vero che, mancando il bene da mettere sul mercato, determina un abbassamento del prezzo e quindi un fattore di natura competitiva, e quindi di fatto poi manca anche un fattore di natura commerciale, e quindi questo comporterà anche il rallentamento di un mercato immobiliare che stava appena iniziando a riprendersi.
Posso inserirmi in
questo? Sì, prego.
Facendomi notare una cosa, come cozza clamorosamente questa sentenza del Consiglio di Stato con quello che sta è discusso in Parlamento in questo momento sul decreto crescita. L'articolo 7, il decreto crescita, che è un articolo un po' particolare, addirittura dava dei vantaggi fiscali alle imprese che demolivano e ricostruivano un edificio, abbattendogli il costo della tassazione del 9% con una quota di 200 euro e basta. La condizione era che veniva poi rivenduto il tutto entro 10 anni. Addirittura in queste ore, in questi giorni, ieri o l'altro ieri, sono stati approvati gli emendamenti che vanno nell'esatto opposto della direzione della sentenza della Consiglio di Stato, perché insieme a quelli ci vanno anche, oltre alla demolizione e la ricostruzione, che va a cozzare,
non si applica però al nostro
ai regolamenti
caso.
Che ci sono, i regolamenti edilizi, certo. In genere, però è stata allargata alle manutenzioni straordinarie, al restauro e risanamento conservativo e alle ristrutturazioni edilizie. Cioè un'impresa compra un immobile per intero vuoto, uno di questi vuoti che abbiamo, i tanti abbandonati in giro, lo ristruttura, lo fraziona, lo risana e lo rivende. È una delle poche volte accade in Italia che un governo ti fa un'operazione, un Parlamento ti fa un'operazione di questo genere, che va nel senso dei bisogni delle imprese, ma anche delle persone. Perché oggi pensare che due ragazzi si vogliono sposare, comprino una casa di 150 metri, la vedo dura, è più facile ne comprino una di 40. Ecco, abbiamo questa possibilità che ce lo dà il Parlamento e poi ci viene bloccato tutto da...
Praticamente se ci fossero questi fondi non potrebbero essere usati.
Non
perché...
può, questa legge ben fatta, il decreto recito, l'articolo 7, non è attuabile a Firenze, punto. Mi sembra evidente.
Una valutazione da un articolo del Corriere Fiorentino, architetto, per lei. Con questa difformità di interpretazione, quello che parlavamo prima, e di terminologia, nessun funzionario pubblico di Palazzo Vecchio si prenderà la responsabilità di accettare interventi che non vadano oltre la manutenzione. È vero, secondo lei?
Purtroppo il quadro è questo, nel senso, no, continueremo a avere il restauro, perché il restauro, torniamo al restauro, però il problema è che questo restauro è fortemente amputato degli interventi principali, perché insomma discutiamo, io credo anche una persona non addetta ai lavori comprende benissimo che in base all'immobile qui mi trovo a restaurare probabilmente ho bisogno di cambiare delle destinazioni, magari al piano terra piuttosto che ai piani superiori, avrò bisogno di frazionare perché altrimenti non ci sarà mai la convenienza per intervenire. Se di principio dovessi dire che non posso mai frazionare, mai cambiare destinazione, capite che probabilmente condanniamo all'abbandono e al degrado. Quindi è chiaro che il funzionario farà fare l'intervento di restauro, ma se in questo momento legge tutte le sentenze che ci sono ti dirà sì, però solo se sei in grado di non cambiare destinazione, di non frazionare, di non spostare tra mezzi interni. Quindi cioè, rimane veramente poco. Quindi noi insomma quello che prefiguriamo è un blocco totale dell'attività edilizia, quella che ci serve.
Blocco totale dell'attività edilizia e prossimi passi per risolvere la situazione?
Sicuramente un confronto aperto è fondamentale, perché è giusto quello che ha detto l'ascoltatore, che occorre un confronto di condivisione, certamente non di contrapposizione. Quindi probabilmente rientrare nella natura delle terminologie di quelle che sono le attività consentite, nel rispetto, noi lo sosteniamo, nel rispetto del valore testimoniale e monumentale di tutti i prodotti edilizi su cui andiamo a mettere mano. Certo, l'edilizia ha una sua vita circolare, ha una sua nascita, ha una sua morte e quindi deve essere poi rifunzionalizzata. In questo modo noi non possiamo più rifunzionalizzare, come dicevamo prima, non possiamo più monitorare, non possiamo più mantenere condizioni di sicurezza e di comfort che oggi sono alla base della vita quotidiana di ogni cittadino.
Prendiamo anche noi di Controradio questo appunto che ci ha fatto l'ascoltatore, di sentire anche il parere di coloro che hanno promosso il ricorso. Passo la palla al vicepresidente Senesi, quindi ci sono i presupposti per un'ulteriore trasmissione, per andare a sentire anche, avere anche un confronto, un altro punto di vista.
Sicuramente sempre disponibile, ho detto, il dibattito dovrà alimentarsi con tanti soggetti e dovrà cercare un punto di equilibrio che consenta a tutti di rimanere poi soddisfatti dei principi fondamentali e dovrà anche essere esplicita tutta la cittadinanza, perché se una categoria, un ordine professionale, se un'associazione agisce solo per fini propri è un conto, si agisce nell'interesse di tutta la collettività, poi quando si va alla discussione, quando si va al confronto, dopo diventa evidente, allora l'arbitro è la cittadinanza, l'arbitro è tutto, e capiscono chi si sta comportando con un senso collettivo e chi si sta comportando in una maniera magari...
Abbiamo anche comunque degli esempi, vedi Salerno, Salerno stanno facendo tutta una serie di piani di riqualificazione urbana che sono fantastici, è una piccola città ma si sta riqualificando a livello internazionale. Bilbao non avrebbe mai avuto ragione di esistere se non fosse stato effettuato la riqualificazione della Rambla di Barcellona, è stata fatta proprio attraverso uno studio con i cittadini, con tutti i negozianti, è stata riqualificata, è stata resa attraente, cioè tutti questi processi devono poter essere attuati.
Siamo veramente in chiusura,
un secondo. Abbiamo un esempio anche in Toscana, un piccolo comune della Lucchesia, Fivizzano, ha fatto un progetto di riqualificazione urbana dando una nuova funzione, è un piccolo borgo, però la nuova funzione è quella dell'albergo diffuso, ha partecipato la regione toscana pagando una quota sulla progettazione e anche sulla realizzazione, quindi vengono messi in sicurezza gli edifici, vengono rifatte le facciate, vengono frazionati e danno la possibilità ai proprietari di quegli appartamenti di rigenerare il proprio edificio, la propria casa.
Ci ritorneremo, perché se veramente durerà tre anni sono lunghi da passare.
Si spera di no.
Comunque
ci saremo a questo punto.
Non si sa, perché noi non.
grazie ai nostri ospiti, presidente ANCE Toscana Stefano Frangerini, Giuseppe Comanzo, vicepresidente nazionale di CNA settore costruzione, naturalmente Duilio Senesi, vicepresidente dell'Ordine degli Architetti di Firenze, con il quale ci risentiremo sicuramente. Vi ricordo che giovedì prossimo c'è Architect and the City, la trasmissione degli architetti, forse avremo qualche cosa di questo argomento, presidente.
Vediamo.
A tutti una buona giornata, buona fortuna.
Grazie.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.